Dio capita tu semplicemente. Insomma, un periodo un po' travagliato, anche perché gli anni aumentano, è tutta una gran bella cosa, però gli anni che aumentano portano anche acciacchi, e quindi bisogna stare un po' attenti. Bene, intanto siamo qui. Voi avete fatto già un tempo di riflessione, mi pare.
Sì, due parole, mezz'ora fa. E poi la meditazione.
E allora, che programma avete questa mattina? Dunque, oggi adesso siamo alle 11:15, se non
sì,
più.
Abbiamo pranzo alla mezza.
12:30.
12:30, sì. Benissimo. Se vuoi lo posticipiamo un po', perché lo posticipiamo un po'. Lo posticipiamo un po', ti va bene?
No, ma va bene, cominciamo a fare un po' di introduzione, vediamo, cominciamo a fare un'introduzione, poi se ci avanza tempo già un po' di pratica, altrimenti poi riprendiamo il pomeriggio. Tanto non abbiamo dei programmi rigidi, e quindi ci muoviamo del clima della meditazione, che è anche un clima di libertà. Io vi parlerò un po' nasale, perché ho dovuto chiudere tutti i buchi del naso, perché quando stavo per partire questa mattina mi è venuto tutto una forte sangue da naso. Siccome devo prendere delle pastiglie per diluire il sangue, perché ho una flebite, e allora sono cose imprevedibili, e io non mi aspettavo mai questa mattina una reazione del genere. E quindi, però adesso siamo qui, e quindi cercheremo di lavorare con la massima serenità. Parlando della pratica meditativa, sulla quale c'è sempre molto da dire, ma bisogna cercare di dire le cose più sagge, anche più concrete possibile, perché possa diventare davvero un cammino che ci aiuta a crescere interiormente la meditazione. Allora io di solito, dopo da tempo in qua, quando parlo di meditazione metto subito davanti un po' le mani e dico: vi parlo di meditazione, ma non di meditazione cristiana o di meditazione buddista o di meditazione induista, o di meditazione sufi, o di meditazione della Bhagavad Gita. Vi parlo di meditazione che è un fatto puramente umano. Poi possono meditare i cristiani, possono meditare gli induisti, possono meditare i buddisti, tutti possono meditare, anzi sono convinto che un uomo che non medita non è un uomo, non è un essere umano. Poi meditare può significare tante cose, ma non è necessario sedersi a gambe incrociate per terra sul gabellino, sgabellino zen, con la spina dorsale perfettamente eretta, si può meditare in tanti modi. Ma uno che non esercita la propria mente alla presenza e all'ascolto della realtà, spegnere il motore per stare con quello che viviamo, uno che non è capace di fare questo non è un essere umano, perché questa è una caratteristica tipica dell'essere umano: saper spegnere il motore, saper prendere le giuste distanze in rapporto a tutto quello che Corrado pensa chiama anche l'affettuoso distacco in rapporto a tutto, che è molto bella come espressione, perché è affettuoso distacco, c'è affetto prima di tutto per le cose belle che ci piacciono, che ci gratificano, ma affetto anche per le cose che ci creano difficoltà, problema, suscita in noi delle resistenze. Se manca l'affetto non li capiremo mai, queste cose che non sono secondo la nostra lunghezza d'onda. E questo atteggiamento, se vogliamo essere esseri umani capaci di entrare in relazioni significative con noi stessi, con gli altri, con tutte le cose dell'universo, i fatti, gli eventi della vita, dobbiamo saperci fermare, ascoltare le cose con quella pace, con la serenità interiore da cui nasce nuova saggezza di vita. Quando diciamo il silenzio è la grande rivelazione, non facciamo mica della magia, non è una bacchetta magica il silenzio. Il silenzio è semplicemente quella pace interiore, quella serenità, che dice ci sono dei problemi, ma proprio perché ci sono dei problemi, ed è facile quando ci sono dei problemi incontrare l'agitazione, lo smarrimento, la confusione, andare in tilt, proprio perché c'è questo pericolo, sediamoci, coltiviamo la tranquillità nel corpo, nella mente, nella psiche, nell'anima, e insegniamo alla nostra mente ad ascoltare con piena presenza e con attitudine a cuore aperto quello che stiamo vivendo. Questa è meditazione. E la persona che non sa fare questo sarà sempre uno sbandato, portato dalle onde a destra e a sinistra, incapace di avere un proprio centro, un proprio punto di riferimento, e incapace di gestire, a partire dalla pace interiore, le cose della propria vita. Non sarà capace di fermarsi a lungo davanti alle cose belle dell'esistenza, e difficilmente saprà esprimere gratitudine per le cose che esistono e per i servizi che ci rendono. Difficilmente saprà stupirsi, saprà meravigliarsi, e non sarà in grado neppure di ascoltare le cose difficili della vita, che meritano un supplemento di ascolto, proprio perché sono difficili. Più sono difficili, più dobbiamo saperli ascoltare. Quando li sappiamo ascoltare, ci rendiamo conto tantissime volte che sono proprio le cose difficili della vita quelle che ci rendono più saggi, ci svelano i segreti più profondi dell'esistenza. Quindi la meditazione è un fatto puramente umano, che rende spirituale l'essere umano, lo rende spirituale, perché spiritualità è una parola che dovremmo esaminare un momentino. È una parola molto semplice, spiritualità. Non è mettere le ali e svolazzare chissà dove. Non è fare voli pindarici la spiritualità. Quello è lasciate fare chi li vuole fare, ma non è questa la spiritualità. La spiritualità è saper ascoltare la realtà per dare delle risposte che credo unità e pace in noi e nell'ambiente attorno a noi. Questa è spiritualità. Vado così a ruota libera, ma mi viene in mente delle queste sono parole che Corrado Pensa disse in un incontro una settimana meditativa, meditazione di consapevolezza, vissuta a Galbiate nel 1990, un corso a cui ho partecipato come praticante. Ci aveva invitati a raccogliere l'attenzione della mente sul respiro, che è il primo grande supporto classico, universale, alla meditazione di consapevolezza. Poi vedremo magari anche un po' più da vicino con meditazione di consapevolezza. La meditazione è sempre consapevolezza, ma tante volte, siccome alcune correnti accentuano di più proprio questo stato di consapevolezza, ma non c'è nessuna pratica meditativa di nessuna tradizione che non sia un invito ad essere consapevoli, svegli, presenti, attenti. Ecco, ci aveva fatto praticare dopo la riflessione introduttiva, e mentre noi eravamo raccolti sul respiro che entrava, usciva, e essere raccolti sul respiro è una cosa semplicissima, noiosissima, ma semplicissima in se stessa, si tratta di stare con questa realtà fisica che sfiora il punto di entrata, l'inizio del setto nasale, lo tocca, sentiamo il fresco quando entra, poi sfiora le pareti interne del setto nasale, anche questa è una cosa fisica, sembra chissà che spiritualità, no, è una cosa fisica, sentire questa percezione che a tanti può piacere, a altri può dar fastidio, per altri è de carne de pesce, una cosa abbastanza possiamo percepire quando scende dai polmoni perché espande il torace, quando scende e spinge verso il basso il muscolo diaframmatico che massaggia organi vitali che sono nelle sue immediate vicinanze, lo stomaco, il fegato, ventre, intestini, bacino, addirittura è un passaggio anche che sale lungo la spina dorsale, quando il respiro arriva a spingere in fondo il muscolo diaframmatico, tutte cose molto fisiche, e si sta con queste cose per una mezz'ora, per tre quarti d'ora, ascolti quello che succede, quello che riesce a percepire, senza andare alla caccia di chissà quali sensazioni, può darsi che senti molto, che senti poco, non interessa se senti molto, se senti... Senti queste cose che succedono al tuo interno in virtù di questo scorrere del respiro dentro, fuori di te. Certo, il respiro, più entri in contatto con il respiro, è lo Spirito Santo. E quando il respiro è percepito come lo Spirito Santo, il soffio che viene da lontano, l'atto di volontà, l'atto di amore di Dio stesso che dà origine alle cose che esistono, Ruà, il soffio che esce dalla bocca dell'Altissimo, come prana è il soffio che esce dalla bocca del Brahman, e quando espira crea i cicli cosmici, quando inspira li richiama in sé. E queste visioni che hanno gli antichi sono delle metafore, dei grandi simboli, ma sono simboli straordinari, e il respiro è ciò che rende concreto tutto questo. Provate a mettere la testa sott'acqua per 10 minuti. E poi, se uscite ancora respiranti, vi chiedo che cos'è il respiro. È la vita il respiro. Se non respiriamo siamo morti, siamo cadaveri. Può sembrare banale, ma è la profondità di un San Simeone, il nuovo teologo, il quale dice qualcosa di analogo in rapporto alle membra del corpo. Dice, osserva la tua mano, ti rendi conto che la tua mano è la mano del Logos, del Cristo, del Logos. Osserva il tuo umile piede, ti rendi conto che è il piede del Logos, del Cristo, che tutte le tue mani, tutti i tuoi piedi sono... E i nostri piedi sono i piedi del Logos. Non dire queste cose sono blasfeme. Adora Dio che è presente in te, nella tua umile mano, nel tuo umile piede. E quando avrai questo sguardo sulla realtà di te stesso, di tutte, vedrai che non ci sono cose nobili e cose no, meno nobili, cose che bisogna nascondere e cose che si possono mettere in pubblico. Ma che tutto è un dono meraviglioso, che tutto è grazia. Lo leggeremo il testo. Ecco, Corrado Pezza, allora durante questo esercizio, mentre noi eravamo raccolti sul respiro, a un certo punto in sottofondo cominciò a sussurrare queste parole di cui ho preso nota. La mente che aderisce, che cerca di aderire al respiro, di stare raccolto sul respiro, di mettere sulla fisicità, non sullo Spirito Santo, semplicemente sul respiro, la fisicità dell'aria che entra e che esce, il fresco, il caldo, i piccoli movimenti di espansione, di contrazione, queste cosette che incontri quando sei presente al tuo respiro, è una mente, la mente che aderisce al respiro, che cerca di aderire al respiro, è una mente che cresce, che si evolve. Più la mente è calma, più è capace di ascoltare e più è capace di capire. La mente che sa stare, che è calma, pacificata, riconciliata, che sa stare con una realtà, è capace di ascoltare, è capace di vedere, è capace di capire sempre di più. Nella mente silenziosa, che sta con il reale, ci sono le radici dell'intelligenza e dell'amore. Ecco perché Lao Tse diceva: il silenzio è la grande rivelazione. Il silenzio, stare interamente, silenziosamente, disponibilmente, con qualsiasi realtà, non importa con che o con chi, stare interamente è fonte di rivelazione, cresce in intelligenza e cresce nella capacità di entrare in relazioni amorevoli, compassionevoli, sante, buone con ciò che incontri. La mente che aderisce con calma e consapevolezza al reale è una mente che si trasforma. Tutta la spiritualità, questa grande cosa che chiamiamo spiritualità, che abbiamo sempre nella bocca, tutta la spiritualità non è altro che una mente che si trasforma per attuare quella pienezza dell'essere che va molto al di là di tutto quello che i nostri concetti, preconcetti, filosofie, teologie, dottrine ci dicono. Crescita, evoluzione della mente affidata alle cose più semplici. Andiamo all'inizio del setto nasale e osserviamo con amore e serena attenzione ciò che succede all'inspiro, ciò che succede all'espiro. Non fa niente di spirituale, né pensieri su Gesù, né pensieri indirizzati al Padre Celeste, né invocazioni allo Spirito Santo, né saluti a Maria, tutte, no, niente di tutto questo. Semplicemente impara a stare con la realtà. In questo caso è la realtà del respiro. Poi in un altro momento sarà la realtà del tuo corpo. Poi se stiamo alle supporti classici della meditazione di consapevolezza, quando dico classici intendo dire quei supporti che sono prima di tutto universali, cioè sono buddisti, induisti, dell'Islam, degli ebrei, quindi dei nostri padri dell'Antico Testamento, dei cristiani. Mettete tutti i cammini spirituali dell'umanità, tutti i cammini meditativi degli esseri umani, conoscono questi strumenti. Questa è una cosa curiosissima, perché oggi si riuscirebbe a capire più facilmente, perché abbiamo possibilità di comunicarci, culture diverse, quindi si viene in contatto. Già nell'antichità sicuramente non erano degli isolati, però non avevano le possibilità che abbiamo noi di incontrarsi. È stranissimo però. Queste forme, stare col respiro, stare col supporto corpo e le sue sensazioni, stare col supporto mantra, la parola ripetuta sul fluire della respirazione, stare col supporto pensieri che affiorano a livello della coscienza si propongono alla nostra attenzione, osservare i nostri pensieri, entrare in un contatto silenzioso con i nostri pensieri, osservando, lasciandoli muovere all'interno di noi, ma osservandoli con interesse, stare con le nostre emozioni di gioia, di contentezza, di tristezza, di dolore, di paura, in un'attitudine di ascolto per capirle. Ecco, questi sono i supporti, direi, classici che sono menzionati da Patanjali negli aforismi yoga, sono molto più antichi di Patanjali, sono più antichi dello stesso yoga, fondono le radici nella notte dei tempi, e sono universali. Se voi andate verso i padri del deserto, incontrerete questi strumenti, fanno l'uso esattamente come se fossero buddisti o come se fossero induisti, conoscono e servono a loro per fare lo stesso lavoro che faceva il Buddha sulla sua mente, che faceva Patanjali sulla sua mente cuore, che facevano i meditanti di altri luoghi, educare la mente all'attitudine della presenza. Quando sei nella palestra della meditazione, scegli tu il supporto con che cosa voglio stare. Quando sei fuori, sei nella grande palestra della vita, sarà la vita che ti dice con che cosa devi stare in questo momento. Se non vuoi essere uno che scappa, o uno che oppone semplicemente resistenza, non ti voglio ascoltare, se vuoi entrare in comunione con la realtà. E lì si può anche parlare, ecco, di meditazione, se volete, di impronta più cristiana, di impronta più, perché buddista, di impronta più induista o dei sufi, eccetera. Perché ogni grande cammino spirituale ha i suoi punti di riferimento. Le culture sono molto diverse tra di loro, le immagini, i simbolismi, la letteratura, la poesia, i testi sacri, ma soprattutto la fantasia, con cui poi noi rappresentiamo tutte queste cose che non riusciamo a vedere con i nostri occhi. E allora gli oggetti possono cambiare, però il lavoro che si fa è sempre lo stesso per tutti. Ed è quello di educare la mente a offrire piena presenza, serena, gioiosa presenza, per il semplice fatto che un filo d'erba esiste, merita la mia presenza e il mio ascolto. E ascolto a cuore aperto. Cioè, una relazione non malgustosa, una relazione affabile con tutto ciò che esiste. Bello o meno bello, che mi gratifichi, che non mi gratifichi. Anzi, se non mi gratifica, un raddoppio di benevolenza. Questo è meditare, imparare a meditare. Per questo dicevo, non è cristiano, è semplicemente qualche cosa di umano che ci aiuta a diventare vere persone, perché la persona è vera quando sa offrire ascolto a ciò che incontra, sa offrire presenza, sa offrire accoglienza, quando è capace di stupirsi. Chi non è capace di stupirsi, diceva Dreverman, è un povero essere umano, non è un essere umano. Perché è tipico dell'essere umano sapersi meravigliare, stupire. Quando siamo capaci di stupore e meraviglia, facciamo cose grandi. Ci volle, lui dice, Galileo, forse era Newton, ma va bene anche Galileo, vedere una mela cadere dall'albero, ci vuole la presenza di un Galileo che osservava per essere colto da stupore e meraviglia e scoprire la legge della gravità universale. Newton, sì, per lui dice Galileo, sì, è un Dreverman, l'avete già sentito, era un teologo molto famoso, che intratteneva la gente, soprattutto gli studenti, colavano dalle sue bevuti dalle sue parole, dipendevo dalle sue labbra. Poi gli ha tirato un po' tanto le orecchie, allora si è ribellato, non so adesso cosa faccia, perché è peccato, perché era un personaggio molto, ma molto colto anche, molto colto. In modo, e lui è psicoterapeuta, e ha questa espressione, chi non sa meravigliarsi, chi sa dire soltanto un po', non è più un bambino, oh che bello, la canzone l'avete presente, ho perso l'arte di dire oh, so dire soltanto un po', chi non è più capace, ma non è più un essere umano. L'essere umano si distingue e dice, quando c'è questo sguardo, allora ci sono anche le scoperte oltretutto. Ci volle un watt per scoprire la macchina a vapore. Sì che non è vero, né un cuoco né una cuoca. Ma lui fermandosi davanti a un coperchio che ballava su una pentola in cui bolliva dell'acqua, era totalmente presente e vide dove tutti i cuochi e tutte le cuoche non sono riuscite a vedere. E ha inventato la macchina a vapore. Basta scaldare l'acqua, avere una pressione e possiamo fare delle cose meravigliose. Però tutto questo domanda presenza. Vedete, è proprio... Io insisto molto su questo. Dovete far voi i pensieri, perché i vostri pensieri saranno anche belli, le vostre fantasie grandiose, tutto quello che volete, anche ammirabili, anche degne di essere lette e meditate, non dico di no. Però la vita è molto, 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 infinitamente più ricca di quello che avete tutti insieme abbiamo nelle nostre teste. Ed è la vita che bisogna imparare ad ascoltare. Per cui dobbiamo semplicemente imparare l'arte di stare serenamente, tranquillamente, dire adesso spengo il motore e sto serenamente con questa realtà. Tutti dicono che perdo tempo, faccio una cosa inutile, ma mi do il permesso di fare una cosa inutile, di perdere del tempo per imparare ad ascoltare questa realtà. E poi ti rendi conto che in virtù di questa scelta la tua vita cambia. Perché entri piano piano in una relazione nuova con tutte le altre realtà della vita. E quando entri in una relazione nuova, più affabile, più attenta, più disponibile, più rispettosa, meno giudicante, la tua vita cambia perché noi siamo le nostre relazioni. Se le nostre relazioni sono belle, cordiali, affettuose, la vita comincia a diventare un giardino. Se litighiamo sempre, se ci prendiamo, se non ci ascoltiamo mai, la vita per forza di cosa diventa un cimitero, o anche peggio di un cimitero. Vuoi andare in paradiso? Stai col tuo respiro. Vuoi andare in paradiso? Stai col tuo corpo e le sue sensazioni. Di meno preghiere a Gesù e stai un po' di più in ascolto del tuo corpo. Ma non dico di non dir preghiere, è solo per sottolineare quanto sia importante sviluppare l'attitudine della presenza e dell'ascolto. Tant'è vero che i padri del deserto, ho presente Niceforo, il padre del XII secolo, se non mi sbaglio potrebbe essere un po' prima, ma non fa niente. Lui, quello che noi chiamiamo consapevolezza, vipassana, piena presenza, la chiamiamo anche semplicemente attenzione, dice alcuni, esichia, questo stare serenamente con la chiamano attenzione, perché dove c'è attenzione, là c'è relazione, scambio, arricchimento reciproco. E è interessante che Simone Weil dirà che l'attenzione è di per sé stessa terapeutica, ascolta una realtà, anche se ti dà fastidio, se la sai ascoltare vedrai che la sofferenza piano piano si ritira e lascia spazio a qualche cosa di altro che ti gratifica. Ma su questo avremo modo di ritornare. Qui è semplicemente il respiro. Stare col respiro è celebrare un cammino spirituale che ti porta sempre di più, se volete l'immagine di Bonaventura, a salire un gradino dopo l'altro, la via che porta a in Deum, in Dio, eh? Non a Dio, ma in Dio, nel cuore di Dio. Perché ti insegna ad ascoltare. Se il mio popolo mi ascoltasse, guardate, cosa ascoltava Mosè? Cosa ascoltava Aronne? Cosa ascoltavano i profeti? Cosa ascoltavano i saggi? Non ascoltavano mica Dio. Non aveva mica Dio che gli parlava all'orecchio. Ascoltavano la vita. Ascoltando la vita ascoltavano Dio. Perché chi ascolta la vita impara a crescere in intelligenza, in sapienza e dice cose sante. L'uomo che impara a stare con il reale, stando con le cose, può ascoltarle. E più è sereno, e più può offrire ascolto. E quando c'è questo ascolto sereno, piano piano finisce per vedere dove prima non vedeva. E quando comincia a vedere dove prima non vedeva, e apre la bocca, dice cose sagge. Il saggio, l'uomo spirituale, il saggio, quello che fa cose buone, dice cose buone, che creano comunione tra gli esseri umani, è semplicemente una persona che impara a stare con il reale in un'attitudine di ascolto, siccome sa stare, sa ascoltare, impara cose sempre nuove e quando apre la bocca dice cose intelligenti, non come quelli che parlano a vanvera e non sanno quello che dicono. Questo è celebrare il cammino spirituale. Allora riuscite a capire come ci possono essere persone che magari sono molto religiose ma sono poco spirituali, sono poco in ascolto, persone che si considerano addirittura atei, e sono spiritualissimi, di una sensibilità, di una capacità di apprezzare, di stimare, di anche essere presi da stupore, da meraviglia, magari non lodano Dio perché hanno delle difficoltà nel rapporto con Dio, chissà cosa hanno in testa di Dio, ma si comportano in modo tale da lodare a Dio con la santità, la bontà della loro vita. Ci sono tante persone che dicono di non credere e che vi ispirano molto più fiducia, confidenza, amorevolezza di persone che dicono di credere, che corrono tutti i giorni ai sacramenti, però quando sono fuori dalla chiesa state un po' alla larga. Non sto qui a giudicare, perché ci sono persone santissime che frequentano la chiesa, che frequentano i sacramenti, che dicono tutti i giorni il rosario, e ci sono persone santissime che non dicono mai niente, perché la vera spiritualità è legata alla nostra attitudine interiore di apertura, capacità di apprezzare le cose, di avere stima delle cose, o di chiusura, di ripiegamento su noi stessi. La meditazione è la disciplina. Lascia prendere, salterebbe fuori, La meditazione è l'arte che ci insegna l'ascolto, l'arte che ci insegna questo ascolto. Ma su questo torneremo, perché, ripeto, questo è un po' il mio chiodo fisso da alcuni anni in qua, e sono convinto che dobbiamo insistere su questo, e allora troveremo la vera meditazione, il piacere di meditare. Le 12:15. No, dico il pranzo, cosa ho detto?
12:30, 3 quarti d'ora.
tutte così. Però adesso non vuoi mettere, vorrei troppo legna al fuoco, però questo posso ancora dire e poi facciamo un po' di silenzio. Queste parole di Corrado Pezza, le ripeto, la mente che aderisce cerca di aderire al respiro. Non è che riusciamo sempre ad aderire al respiro. Io alle volte mi siedo, scelgo di stare col respiro, dopo 5 minuti una noia tale per cui non so dove va tutta la testa per scappare alla noia, perché alle volte è piacevole, altre volte è noiosissimo, ma è bene che sia anche noiosissimo, perché tu devi imparare ad ascoltare con pace interiore anche le cose noiose, se vuoi imparare dalla vita. Se sai ascoltare solo le cose che ti gratificano, non impari niente o poco. La mente che aderisce, che cerca di aderire al respiro, è una mente che cresce, che si evolve. Più la mente è calma, più è capace di ascoltare e più è capace di capire. Nella mente silenziosa ci sono le radici dell'intelligenza e dell'amore. La mente che aderisce con calma e consapevolezza al reale è una mente che si trasforma. Tutta la spiritualità altro non è se non una mente che si trasforma per attuare quella pienezza dell'essere che va molto, molto al di là di tutto quello che i nostri concetti, teorie, dottrine, immagini, filosofie, preconcetti ci dicono. Crescita, evoluzione della mente affidata alle cose più semplici, andiamo all'inizio del setto nasale e impariamo a stare con il nostro respiro, osservando quello che succede all'inspiro, quello che succede all'espiro. Ma lì non succede niente, ma se tu impari l'arte di stare col tuo respiro, finisci per stare con l'albero da cui cade la mela e scopri quello che prima non avevi mai scoperto. Perché hai imparato l'arte della presenza. Dicevo, quando io ho sentito questo testo da Corrado Pezza, subito mi è venuto in mente un altro testo molto bello che Zeffirelli mette sulle labbra di Francesco, se non mi sbaglio, è mentre sta ricostruendo la chiesetta della Porziuncola. Vai a riparare la mia chiesa che sta crollando, e Francesco, che aveva appena iniziato un po' il suo cammino di ricerca spirituale, pensa che si trattasse della chiesetta della Porziuncola che era malmessa, e allora sì, e mentre è lì che lavora con semplicità, canta questo canto: ogni uomo semplice porta in cuore un sogno grande. Ogni uomo semplice vuole crescere, aspira verso qualcosa che lui stesso non è capace di definire, ma c'è questa spinta all'interno di ogni essere umano. Nessuno è semplicemente freddo, indifferente, ma tante volte lo è, ma ci sono momenti di calore dove aspiriamo a qualche cosa di grande che dia un orizzonte alla nostra vita. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l'altra, alto arriverai. È una pietra dopo l'altra. Dieci un quarto, pratica meditativa, 10 minuti, un quarto d'ora. Il giorno dopo, 10 e un quarto, pratica meditativa, 10 minuti, un quarto d'ora. A furia di farlo, una pietra dopo l'altra, alto arriverai. Impari l'arte della presenza e dell'ascolto. Quest'arte che un grande pensatore, Panikkar, l'arte più semplice di questo mondo, ma forse proprio perché è l'arte più semplice, l'arte della presenza, tutto c'è già, Hai da, bisogno, non devi creare assolutamente niente, devi soltanto imparare a stare con quello che già c'è. La cosa più semplice di questo, proprio perché l'arte più semplice è forse l'arte più difficile. E allora allenati. Nella vita semplice troverai la strada che la pace donerà al tuo cuore puro. E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. Dai e dai ogni giorno col tuo sudore una pietra dopo l'altra, alto arriverai. E queste sono parole da tenere, per esempio, perché sono bellissime e esprimono proprio quello che è la fatica dell'essere umano, che sa assumersi però le proprie responsabilità e decide di intraprendere un cammino che lo porti ad offrire presenza e ascolto sempre più attenti alle piccole come alle grandi realtà della vita quotidiana, a ciò che ci gratifica e a ciò che non ci gratifica. Perché anche ciò che non ci gratifica, una volta che lo comprendiamo, ci rivela la sua luce. Io direi di raccoglierci un momento per non finire per parlare in continuazione. Potete semplicemente osservare bene il vostro modo in cui siete seduti, se è confortevole, se è meno confortevole. Quando si pratica la meditazione, l'attenzione al corpo è molto importante, perché noi siamo privi di tutto un corpo fisico e dobbiamo essere preoccupati di essere spirituali anzitutto nel rapporto con il corpo. Rispettare il corpo, avere stima del corpo, fare che il corpo stia bene, non trattare male il nostro corpo, mangiare correttamente, cose che ci fanno bene, non cose che ci fanno male. Questa è spiritualità, perché esprime rispetto per una cosa meravigliosa che è il nostro corpo fisico, fragile, povero, invecchia in fretta, tutte cose, è molto limitato il corpo, ma è una cosa meravigliosa il nostro corpo. Dobbiamo imparare la cura, e quando facciamo un lavoro spirituale come quello della meditazione, la prima cosa che facciamo sempre, osserviamo bene il nostro corpo, si trova a proprio agio. Che cosa possiamo fare perché quando ci sediamo in meditazione sia sempre più piacevole anche fisicamente la meditazione? Perché le cose piacevoli si fanno volentieri. Siamo abbastanza intelligenti per cercare cose buone e non cose che ci danno fastidio. Spero almeno, perché non siamo masochisti. Allora cerchiamo di favorire il massimo. Ascoltate un momento il vostro corpo, se così seduti come siete, si trova davvero a proprio agio o se dovete sviluppare delle piccole attenzioni perché quando siamo seduti in meditazione il corpo dica che bello, sto veramente riposando, è un momento che mi fa molto bene, mi ricrea. E diventate cosciente come il fatto per esempio di essere ben appoggiati sulla sedia, sul cuscino, può essere di aiuto. Favorisce molto l'equilibrio in tutto il corpo, l'armonia in tutto il corpo. Diventate coscienti del fatto che portare la spina dorsale in posizione retta, allineando l'asse spina dorsale, collo, testa, perché sia un po' come la spina dorsale lo stelo di un fiore che sale diritto verso la luce, questo può farvi sentire a vostro agio, in uno stato di armonia fisica che diventa anche armonia psichica, armonia spirituale, armonia della mente, del cuore. Piccoli accorgimenti che ci fanno stare bene, E quando stiamo bene, il lavoro anche spirituale è molto, molto più semplice. infatti vedo il clima del raccoglimento fino all'ora di pranzo, poi non so come voi vivete l'ora di pranzo, ma ad ogni modo si può continuare con il raccoglimento anche durante l'ora del pranzo, gustare consapevolmente quello che ci viene portato in tavola. Ma penso Padre Paolo, Don Paolo vi dirà come gestire anche quel momento. Noi fino a quando non abbiamo detto la preghiera della benedizione della tavola stiamo in raccoglimento, in silenzio, passeggiando, facendo dei passi lieti, felici, non si tratta di nessuna concentrazione particolare, gustare anche, visto il bel clima che c'è fuori, oppure se preferite potete rimanere qui seduti in meditazione, evitiamo i bisbigli, il parlare, cerchiamo proprio di farci questo regalo reciproco, un clima di silenzio in un ambiente che ci invita al silenzio, è un regalo meraviglioso che ci facciamo. Avete 20 minuti più o meno a vostra disposizione, il pranzo è alle 12:30, da qui a 20 minuti.
Yeah.